Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Araceli di Elsa Morante.
Ho guardato l'orologio. Erano appena le 10:30. E sebbene una stanchezza notturna mi appesantisse le gambe, invogliandomi a buttarmi su un letto, mi spaurivo al pensiero delle troppe ore da trascorrere solo nella stanzuccia provvisoria di un albergo ignoto. Non pioveva più. Qualche rada macchina frusciava ancora sugli asfalti. Qualche passante rasentava i muri. E io mi son detto che forse altri al mio posto adesso batterebbe queste viuzze in cerca, almeno per compagnia, di qualche povera marchetta digiuna. Ma le avventure a pagamento furono sempre un affare triste per me. La mia prima disperata domanda fu sempre, infatti, di essere amato. E se, per un caso impossibile, mi si fosse data una scelta, avrei voluto, fra i due, piuttosto che il compratore, essere la merce. Però una merce preziosa, una carne splendente. E qui, in un povero gioco che a volte mi tenta nel buio, per qualche istante mi sono finto un altro. Ero il bel marinaio dei romanzi, dal corpo tatuato che odora di salino, vagante lungo il porto di Almeria. Mi ritrovavo infatti di fronte al porto che, nel suo mare invisibile, mi pareva interrato. Sotto le nubi basse, nessuno specchio barocco, nessuna porta d'oro. Io solo, con la mia piccola sbornia rientrata, in attesa di rinvoltarmi nel mio letto solitario, come nelle altre mie sere consuete. In una specie di invidia senza desiderio, ho pensato alla sorte dei normali, simili al camionista di Malaga e al suo compagno, i quali, forse, a quest'ora, giacevano in qualche cuccia dei dintorni con le due ragazze prostitute. Di sicuro, dietro i muri di queste viuzze si annidavano le famose meretrici dei porti, di cui mi era nota solo la leggenda. Su per una di queste scalette, intraviste dall'uscio semichiuso, certo si illuminava l'entrata di un qualche bordello. Io non sono mai stato in un bordello. Però, già nei miei anni iniziatici, per me la sua figura inaccessibile pullulava d'angoscia. Io ne stornavo i sensi, come davanti a un lenzuolo che si ha orrore di sollevare perché copre un cadavere. E il mio orrore era di specie così selvaggia da snaturare la terra e spalancare il cielo, poiché in quel cadavere io paventavo di riconoscere un volto adorato e divino che nella sua dissoluzione stessa mi si rendeva ancora più sacro. Il suo misero odore degradante generava, dal ribrezzo stesso, una tenerezza struggente e un pudore sovrumano, e si dava come un'innocenza ultima, così indifesa che perfino la compassione pareva stuprarla. Sulle soglie della mia fanciullezza c'è un cancello di un volgare stile liberty, dal quale, di là da un giardino angusto adorno di statuette leziose, si vede una porta verniciata di un colore giallino fra stucchi bianchi e incorniciata di glicini. Quel cancello, marchiato da interdizione e maledetto, rimase per me, bambino, l'ingresso al Palazzo delle Mille e Una Notte. Ma stasera devo lasciarlo indietro. Come da un cannocchiale che si è mosso, altre stelle più tarde occupano il campo, ingrandite dal tempo a dismisura. Le mie donne. Hop down, soyez-moi ballerine. Pour un moment. La natura in generale fornisce agli animali di terra, d'acqua e d'aria gli strumenti sensibili per orientarsi nel loro mezzo proprio. Dunque è naturale per un rondinotto cresciuto seguire il volo collettivo verso l'Africa, o per una giovane anguilla risalire con le altre dal Mar dei Sargassi il corso dei fiumi. L'istinto primario di ogni creatura è di eguagliare o emulare i suoi simili della stessa specie, orientandosi nel mezzo comune coi propri strumenti conformi. Però, se questi vengono alterati da un germe misterioso, il cucciolo, ignorante delle cause e degli effetti, se ne avvisa a stento e in ritardo. E intanto, senza convincersi, brancola dietro allo stormo già distante da lui, dibattendosi agli incroci e incapace di leggere i segnali. Fino dalla prima pubertà si udivano i miei compagni di scuola vantare fra di loro avventure di donne. Forse in gran parte erano sballate, ma io non dubitavo che fossero tutte autentiche. Uno rossetto di capelli, di età 14 anni, raccontava, ricordo, di avere un'amante fissa, danzatrice e cantante afroamericana, la quale gli aveva partorito un figlio. E io credevo anche a lui, anzi, mi mettevo a pensare che non mi sarebbe dispiaciuto di avere anch'io un figlio. Me lo immaginavo identico a me, in piccolo, come un mio sosia gnomo, contando su tale somiglianza per garanzia che lui non mi tratterebbe da brutto e gradirebbe le mie tenerezze. Tuttavia, mi si presentava il problema di come guadagnare io i soldi per mantenerlo. Ah, ma per lui mi sentivo pronto a ogni mestiere, magari a postarmi di notte sulle strade per rapinare gli automobilisti. Io non avevo nessuna avventura di donne da raccontare, ma questo per uno appena entrato nella pubertà non era ancora strano. Del resto, poco o niente io partecipavo alle conversazioni degli altri e mi tenevo solo e taciturno sul margine dei loro gruppi, talora protendendomi a raccattare le loro frottole amorose, quasi incantato da un'ammirazione novizia. Perfino la loro disinvoltura nel parlare osceno mi pareva un distintivo della loro prodezza, e anche l'istinto subitaneo di rivolta che allora mi strappava di là mi si mescolava di una deserta, irrimediabile malinconia. Erano i primi anni del dopoguerra. Avevo quasi 16 anni. Estate, tempo di vacanze. Ma i miei mezzi di famiglia non mi permettevano nessuna villeggiatura. I rimasugli della nostra proprietà familiare bastavano appena miseramente a pagare le mie scuole. Terminato il ginnasio, mi ero licenziato dal collegio di preti sulla collina piemontese. Con l'autunno dovevo iniziare il liceo. Sui primi di settembre un conoscente mi invitò a trascorrere una giornata in una cittadina ligure sul mare, dove si svolgeva una festa popolare in onore della Madonna, che richiamava gente da tutta la regione. Per me una gita simile rappresentava un viaggio e un avvenimento. Ma intanto io m'ero disgustato ormai della chiesa e dei preti. Ricordo quella festa popolare come un brutto sogno. Il simulacro della Madonna, che ogni tanto, alto sulla folla, risbucava traballante in fondo alle vie, per me si caricava adesso di ripugnanze e di rivolte, quasi una parodia della mia infanzia finalmente rinnegata. Esso aveva per me qualcosa di cadaverico, al pari di certe bambole antiquate che giacciono morte nelle soffitte. La mia giornata passò in una continua, ostinata latitanza per evitare i passaggi della processione col suo orribile fantoccio. Sul tramonto mi ritrovai solo verso l'ultimo limite della spiaggia. La stagione dei villeggianti era alla fine. Gran parte degli stabilimenti e baracche dei bagni erano già smontati. Io mi stessi supino sulla sabbia, a pochi metri di distanza dall'acqua. Mi ero lasciato indietro anche gli ultimi echi della festa paesana e il moto ritmico dell'acqua calma, unico suono sulla spiaggia deserta, mi sembrò la misura di un tempo incalcolabile, non umano, che ignorava le marie, le natività e le processioni, accusando la mia solitudine. In quel momento, dal fondo della spiaggia, s'avanzò un vivace, crudo strepito di voci, per cui rapido io levai la testa in un moto di allarme o di malcerta aspettazione, e armandomi in fretta dei miei occhiali da miope, semidisteso fra le piccole dune del Lido che mi facevano da riparo, m'affacciai, non visto, a vedere. Erano una frotta di giovani, maschi e femmine, preceduti da uno, forse abitante locale, il quale, in aria di capitano o di imbonitore, li guidava verso un punto isolato della costa, da lui celebrato a gran voce. Laggiù, difatti, secondo le sue promesse, il terreno scoglioso formava, con le sue pareti naturali, come tante camerette separate, dove chi voleva potrebbe appartarsi in libertà. Dopo la lunga inedia della guerra, la sessualità giovanile era una festa da ballo che pazziava per ogni cantone. Alla propaganda del giovane Battistrada rispose, dal coro degli altri, una urgenza esilarata e chiassosa, come di vacanza. Non procedevano a coppie, ma in una promiscuità disordinata e ancora senza scelta, allacciandosi a vicenda e baciandosi con una voracità ostentata, come nei fumetti. Avevano tutta l'aria, in realtà, d'essersi conosciuti un minuto prima, riuniti dal capriccio fra la folla. Le ragazze, che mi parvero in soprannumero, erano forse di quelle puttanelle occasionali, spesso nuove al mestiere, che allora venivano dette signorine, secondo il gergo dell'esercito americano di occupazione, loro campo principale di traffico. Difatti, l'allegra banda contava fra i maschi due militari americani in divisa, che recavano ciascuno un paio di bottiglie. Tutti quanti nella compagnia erano vestiti da città, le ragazze in abitucci succinti ancora estivi, salvo uno, di età sui 20 anni, italiano, forse del sud, che si trovava in costume da bagnante, un piccolo slip mezzo stinto sul bel corpo abbronzato. Costui si faceva distinguere non solo perché nudo, ma per la sua turbolenza, acchiappando a caso l'una e l'altra ragazza nel proclamare con voce stentorea «We go to make love! Amore! Amore!» in un'enfasi gloriosa, ma anche sfottente. Come li vidi allontanarsi di là dalle dune, in un atto quasi involontario, io mi levai su dietro a loro, portato da un'invidia e nostalgia impossibile. Essi mi precedevano di una 40 di metri, affrettandosi, eccitati, senza accorgersi di me, e io li seguivo a distanza, accompagnandoli col mio sguardo affascinato, senza affrettare il passo, di qua da una frontiera invisibile che a me era negato superare. Attraverso le mie lenti affumicate, il crepuscolo, abbassandosi, prendeva tinte irreali, così che la costiera diventava una strana regione lacustre. La marina era violacea, con larghe strisce d'ombra. Le sabbie si spegnevano in un colore cinereo. Nel cielo verdino acquatico, la luna rifletteva dal sole ormai sommerso un pallore rosa di candela. E io, partito dietro al miraggio dei felici amanti, somigliavo a un pedone del limbo che, andando, protende il collo verso gli sciami aerei del paradiso. Una ragazza della comitiva, che arrancava sull'arena coi suoi tacchi alti, rimase indietro dai compagni e, fermandosi, quasi rabbiosa, nell'atto di togliersi le scarpe, mi scorse da lontano. Doveva essere mezzo ubriaca. «Ehi, tu!» cominciò a chiamarmi con voce acuta, sventolandomi col braccio alzato le sue scarpette. «Che fai là solo? Vieni con noi!» E senz'altro prese una corsa verso di me, che di colpo m'ero fermato là dove stavo, inchiodato sul posto dallo sbigottimento. Sentivo il rossore avvamparmi, come per una febbre a 40, mentre lei di prepotenza mi acchiappava il braccio. «Andiamo, smuoviti!» incalzò. «Non fare il moccioso. Devi sapere che non importa se non hai fondi. Stasera sarai il mio cocco. Te la do gratis!» I suoi modi pratici, quasi sguaiati, contrastavano con la sua faccia di bambina. Non era nemmeno truccata. E i suoi lineamenti, graziosi e irregolari, mi ricordavano insieme i capretti selvatici e le scimmiette domestiche. Immediatamente il mio cuore si innamorò. Aveva capelli marrone e semilunghi, lisci e vaporosi, appena lavati, tenuti da parte con un fermaglio di celluloide color verde in forma di quadrifoglio. Sotto la maglietta aderente le risaltavano due mammelline minuscole, spuntate da poco, ma già tonde e con le punte all'insù, in aria di eccitamento o stupore. Io mi misi a ridere di un riso tremolante e mentre lei si dava a trascinarmi per la mano, provvidi in fretta, con la mano libera, a togliermi gli occhiali per apparirle più bello. In un tumulto di terrore e di esultanza mi trovai a correre come dentro una nebulosa, per mano a lei che si sfrenava con le sue gambucce nude, snelle ma ben tornite. Mia dominante, quasi unica percezione in quella traversata, fu lo sventolio della sua gonna a pieghe, corta come quella di una ballerina, di un colore arancione a macchie gialle. Mi accorsi che avevamo oltrepassato la comitiva e come i primi scogli affioravano dalla sabbia, lei si buttò giù supina, sollevandosi la gonna sulle gambe spalancate, con un gesto curiosamente puerile nella sua sfrontatezza. Sotto la gonna non portava niente. Ma io non potei che intravedere la sua carne, perché lei d'impeto mi trascinava giù per le braccia, abbattendomi di peso sopra di sé. Io temetti che il panico del mio cuore rimbombasse coi suoi colpi fino al centro del mondo, e in una disperata imitazione virile presi a carezzarle con una mano i capelli, con l'altra mano trattenevo i miei occhiali nel timore di perderli per le sabbia, spargendole timidi, fitti bacetti sul volto. Era la prima volta che baciavo una ragazza e intanto seguitavo a ridere di quel mio piccolo riso sperduto. «Su, fa presto!» lei disse quasi autoritaria. «Mettimelo dentro!» E come io mi imbrogliavo goffamente con le dita sulla chiusura dei miei pantaloni, essa intervenne da esperta a sbottonarmeli, traendone con la sua manina il mio sesso ancora molle per accostarlo alla sua piccola vulva aperta fra le due alucce piumose, umidette e calde, che palpitavano impazienti incontro a me. La loro povera, strana innocenza mi impietosiva, e questa pena aumentava l'impaccio del mio corpo sgraziato e immaturo. Intanto lei mi carezzava il volto con la lingua vispa, come una gatta, e le sue minuscole dita giocavano col mio sesso, quasi malmenandolo sul suo ventre nudo, mentre io, nella mia ignoranza maldestra, per darle a credere che ero bravo, tentavo di assecondarla con qualche inetto movimento. Su per le vene e i nervi mi si faceva avvertire appena appena una sorta di sfavillio vibratile, come quando si beve un'acqua frizzante. «Prendimi, sono tua», lei prese a dirmi in un accento donnesco di abbandono che mi lusingava e mi spauriva al tempo stesso. Nella sua voce ancora agra di bambina, qui si infiltrava, in realtà, per chi sapesse intenderla, una nota di malizia manierosa, quasi da battuta a effetto, copiata per arte dalle baliarde degli schermi. Io però non dubitavo che lei mi amasse, come di certo io l'amavo, e avrei voluto dichiararle il mio sentimento, mentre da me non sortiva altra risposta che, di nuovo, quelle mie sperse risatine di pudore ansioso. Allora una spruzzata di sabbia, smossa da un rapido calpestio di piedi nudi, mi urtò la fronte e improvvisa, nell'ultimo chiarore vespertino, apparve una forma scura che mi calava sopra come un aeroplano impicchiata. «Che te ne fai di questo qua? Ma non lo vedi che è ancora un bamboccio?» proruppe all'indirizzo della mia ragazza una voce di maschio, interponendosi fra me e lei, mentre due braccia, che a me parvero gigantesche, in una sola spinta mi scansavano da lei, rovesciandomi da parte sulle sabbie. Io subito potei riconoscere a un'occhiata quel giovane bruno già annotato nella comitiva, l'unico fra gli altri, nudo, coi soli slip da bagno. E a malapena m'era bastato il tempo di rimettermi in piedi che già colui s'era buttato al mio posto sul corpo della ragazza. Io tremavo fino sui labbri e per un istante concepii la folle intrapresa di avventarmi contro l'usurpatore. Troppo mi vergognavo però del mio sesso scoperto e che io tenevo nascosto malamente dietro una mano. Nell'altra mano stringevo tuttora gli occhiali. E inoltre mi avvidi subito che la ragazza non respingeva colui, ma anzi lo accoglieva fra le braccia con un piccolo riso di ebbrezza e di compiacimento. A precipizio allora io corsi via di là, trovando rifugio poco distante, dietro a due scogli gemelli piuttosto alti, simili a faraglioni terrestri. Grondavo sudore, come un ammalato, ma preso da una strana necessità di incrudelire su me stesso, quasi nell'urgenza di un delitto, inforcai gli occhiali e là, rattratto sulla sabbia, spiai di fra gli scogli verso quei due. Sotto il corpo del giovane, squassato da un ritmo febbrile, il piccolo corpo della ragazza spariva quasi per intero. Essa giaceva a braccia spalancate sotto di lui, che la stringeva furiosamente alle mani con le dita intrecciate, inchiodandola a terra, mentre a sua volta essa pure si attanagliava a lui come a una preda, cingendo in un anello con le proprie gambucce bianche le sue cosce accostate quasi negre dal sole e muscolose. Udii che in una sorta di brontolio minaccioso e incalzante lui le insinuava parole oscene che a me suonavano atroci, però lei non ne pareva insultata, anzi piuttosto cullata, perché gli rispondeva con certe sue piccole voci di delizia, ploranti e ingorde come un infante. Pareva che gli tenesse un discorso sillabato nel quale io non distinguevo altra parola che sì, sì, sì. E intanto si vedeva la sua testolina oscillare, quasi accompagnando nel proprio ritmo un ordine implacabile di ubbidienza che regola un sistema infinito. La mia memoria si rifiutava di riconoscere quel terribile ritmo oscillante che pure da un'ora antica della mia fanciullezza non aveva mai più cessato di battere nei depositi oscuri della mia sorte. Istintivamente ritrassi lo sguardo dalla scena e mi tolsi gli occhiali, buttandomi giù steso sulla sabbia. Udii tuttavia la voce della ragazza supplicare smaniosa: «Sì, sì, vieni!» E il giovane prorompere in una bestemmia comune, con una esclamazione che sapeva di sommossa, eppure di ringraziamento. Come se lo vedessi, anche senza guardarlo, sentii che le sue membra si abbattevano e le sue dita si scioglievano da quelle della ragazza, come quando un corpo muore. Ci fu un intervallo di silenzio, dopo il quale mi giunse la voce di lui, che in tono ironico fino allo scherno domandava: «Mi ami?» E la voce di lei, che in accento anch'essa di canzonatura, gli rispondeva: «E perché no?» Di lì a un momento, con eccessiva acutezza, il mio udito percepì, amplificandoli, i moti delle loro membra nell'alzarsi e il frullo della vesticciola di lei nello scuotersi di dosso alla sabbia e il passo appaiato dei loro piedi nudi che se ne andavano via. La durata della scena era stata forse in tutto 3 minuti. Non si avvertivano più all'intorno né presenze né voci. Anche gli altri della brigata dovevano essersi ritirati chissà dove, fra gli estremi anfratti della scogliera. Della festa paesana, tuttora certo vivace, quaggiù non arrivava nessuna eco. Buttato sulla sabbia già umida, io ruppi in pianto, singhiozzando a dirotto, come una ragazza.